Bene, intanto grazie di poter ancora entrare in questa esperienza spirituale insieme. Lo faremo cercando di illuminare, lasciarci illuminare su alcuni nodi cruciali o aspetti fondamentali della vita di fede, della vita di sequela, ma come dice la Lumen Fidei, la vita di fede o la vita di sequela di colui nel quale si crede, al quale ci si affida, è per natura stessa una esperienza ecclesiale. Se da una parte si sottolinea la singolarità, giustamente, nella scelta di fede, dell'atto di affidamento, dall'altra, proprio l'atto stesso, singolarmente voluto, ha una sua natura e implicazione ecclesiale. La Lumen Fidei ha dei passaggi molto belli a questo riguardo. Io ne faccio semplicemente un cenno così adesso. E se vogliamo dare un tema a questo cammino, a questo esercizio spirituale, lo vogliamo esprimere facendo un po' eco alle parole che nella memoria della morte di Paolo VI in questi giorni, ancora una volta e sempre di più, sono tornate come le parole espressive della sua esperienza umana, pastorale, ecclesiale. Ha amato Gesù, ha amato la Chiesa, ha amato l'uomo. Potremmo dire ha amato Gesù, ha amato la Chiesa, ha amato ogni uomo che sta in quel campo che è il mondo in cui si esprime, è chiamata ad esprimersi la missione della Chiesa e in cui la nostra fede, quindi il nostro amore a Gesù, con la Chiesa, in comunione con la Chiesa, deve farci riconoscere che il dono ricevuto, il dono della fede, non possiamo che incarnarlo nel modo più profondo, esauriente e preciso, e per ciò stesso non possiamo che andare incontro alle persone, o già credenti, o poco credenti, o comunque credenti praticanti, credenti non praticanti, ogni persona nella sua condizione particolare, al punto particolare del suo cammino, e dentro l'orizzonte della nostra attenzione, e dentro l'esperienza che in questo campo che è il mondo accade, ed è destinatario, destinataria, la nostra partecipazione alla missione della Chiesa radicata nella fede, radicata nella sequela di Gesù. Anche perché sappiamo, e vogliamo saperlo sempre meglio e sempre di più, con consapevolezza che tocca in profondità il nostro vissuto, la Chiesa e Gesù sono inscindibilmente uniti. Non c'è l'uno senza l'altro. La Chiesa non è un ostacolo a Gesù o qualcosa di molto diverso da Gesù, ma la Chiesa è Gesù che vive oggi. E la cui presenza arriva fino a noi per andare oltre noi grazie a noi. Papa Francesco sottolinea nella luce del Magistero di Montini, Paolo VI, proprio questo amore alla Chiesa e il fatto certo che la Chiesa porta Gesù agli uomini del nostro tempo, di sempre, e porta a Gesù. Siccome la fede ci unisce inscindibilmente con Lui, ci unisce con la vita stessa, con il sigillo stesso della consacrazione, frutto maturo di questa fede, noi dovremmo essere membra di un corpo che vive perché si porti Gesù e si porti a Gesù. Non possiamo stare in mezzo soltanto. A vedere cosa succede. A dire quello che va bene o che non va bene, secondo il nostro immediato giudizio. Ma dobbiamo metterci di mezzo con tutto noi stessi perché questo incontro sia più riconoscibile in noi, ma possa anche essere più vicino, per lo stesso motivo, alle persone di oggi. Persone di questo nostro tempo che è dato a noi da vivere. La Chiesa non è un ostacolo nei confronti di Gesù. La Chiesa è il segno vivo che Gesù ha scelto per raggiungere capillarmente qui e ora, dove il qui è ogni momento e l'ora è ogni luogo, ogni tempo, qui ogni luogo e l'ora ogni tempo, è coordinate dalla nostra esistenza umana, in modo che a tutti sia dato di incontrarlo. Se pensiamo che la Chiesa è un ostacolo a Gesù, non facciamo torto alla Chiesa, facciamo torto a Gesù. L'ha voluta come continuazione della sua stessa incarnazione, attraverso segni poveri, fragili, ma che veramente, realmente portano non solo i doni di Gesù, ma il dono che è Gesù. Fatto questi riferimenti a Paolo VI, semplicissimi, diretti, a questo suo amore alla Chiesa, fino al punto da riassumere la sua vita dicendo: ho vissuto solo per la Chiesa. La causa della Chiesa è la causa della mia vita. Per dire che siamo in buona compagnia, ecco. Ma in questa sera, in questo inizio, non voglio tanto approfondire questi significati, voglio semplicemente offrire una traccia di questi giorni e alcuni riferimenti fondamentali per svolgere questo tema, amare la Chiesa. Questo schema che adesso metto davanti a voi non c'è una scansione di giorni o di prima meditazione o seconda meditazione, ma c'è una, come dire, una dimensione che è destinata a svilupparsi, a cui offro alcuni contributi, poi la scansione del tempo forse non ci permetterà neanche di svolgere questo schema. Ecco. Allora, Amare la Chiesa come Gesù ama la Chiesa. O come tu pensi di amare Gesù, ama la Chiesa. E forse scoprirai che ami poco ancora sia Gesù sia la Chiesa. Se questo è l'asse portante, perché amare la Chiesa? Sì, i cenni che ho fatto già dicono qualche perché, ecco, ma vogliamo diffonderci un po'. E allora, il primo percorso è perché amare la Chiesa, percorso di riflessione e quindi di verifica, di esame di coscienza anche. Il secondo è come amare la Chiesa. Che vuol dire anche, o porta con sé anche la domanda, come amarci nella Chiesa e in quanto Chiesa. Perché la Chiesa poi non è altro da noi, è più di noi, ma è impastata di noi. E quindi il come amare la Chiesa diventa anche come amarci noi nella Chiesa e amarci come la Chiesa, sacramento di Gesù, diffonde questo amore stesso di Gesù. Per cui la bontà delle nostre scelte, dei nostri atteggiamenti va commisurata, va verificata su queste coordinate. Non se ho ragione io o ho ragione quell'altro, oppure no, le coordinate di giudizio sono queste. E terzo tipo di approfondimento, come ci vuole la Chiesa? Io sono dentro la Chiesa, sono parte corresponsabile della Chiesa. Ma è facile un po' parlare della Chiesa e sottrarci al compito di lasciarci trasformare dal Mysterium Ecclesiae, che è il mistero stesso della presenza Christi. Perché se no la Chiesa non c'è. La Chiesa è l'umanità che continuamente si rinnova in Cristo, che Cristo continuamente raggiunge e trasforma e trasfigura. Come ci vuole la Chiesa? Legato a questo, potrebbe esserci, anzi, ci sta proprio, ecco, poi non so quanto si può dedicare a ognuno di questi passaggi, insomma, si semina e dopo ognuno raccoglie quello che dice, questo è proprio quello che il Signore mi vuole dire oggi, domani, dopo. Il mio stile, la mia testimonianza, il nostro stile, la nostra testimonianza fa comprendere cos'è la Chiesa, chi è la Chiesa, non neanche che cos'è, chi è. Ci sono tante obiezioni diffuse anche tra i cristiani su questo amare la Chiesa. Ci Ma tanto quanto si ama o non si ama la Chiesa, si si è o non si è membra vive della Chiesa. Quindi, quando noi dovessimo denigrare la Chiesa o non contemplarne la bellezza, non vederla, questa bellezza che sta in questa scintilla permanente del mistero di comunione, della comunio in mezzo a noi e per noi, altrettanto non ci piace, inconsciamente o meno, ma non ci piace diventare proprio un membro vivo della Chiesa. Prendiamo un po' di distanze, creiamo un po' di alibi, e invece di lasciarci abbracciare dalla Chiesa, teniamo salde le nostre fiaccole, che sono troppo nostre. La Chiesa è la carne umana, che il tessuto umano, che lo spessore umano, che l'esperienza umana che Cristo raggiunge nella potenza vivificante del suo Spirito e, come in un laboratorio continuo di santità, trasforma in sé.
C'è vento, c'è vento. Chiudi qualche
Trasforma
finestra magari, fuori.
in sé. Nel momento in cui noi dovessimo distinguerci troppo per presunte ragioni, nella stessa misura diventiamo non plasmabili da questa opera dello Spirito. Sarebbe come un metallo, magari anche prezioso, ma che messo nella fornace, nel fuoco ardente, si difende, si autocensura, si autoesclude, è dentro, ma non è dentro. Ecco. Fisicamente è impossibile fare così, spiritualmente è molto possibile. Fisicamente, come nell'esempio richiamato, è impossibile. Se uno è dentro, viene trasformato. Spiritualmente, invece, è molto possibile. Sono le conseguenze di un cristianesimo poco vivificato dallo Spirito, ecco. Più intellettuale che storia di salvezza, più determinato da alcune ideologie invece che dal soffio potente dello Spirito. Ecco, noi non pretendiamo, io non pretendo di dare forma concreta, continuamente logica, ordinata a tutti questi cenni, a questi pensieri. Desidero solo aiutare a comprendere come è proprio bello amare la Chiesa, amarla con dentro quello che ha dentro, perché Gesù ama il mondo fino a volere la trasformazione di tutti nel mistero dell'adozione filiale, che è esattamente il mistero della Chiesa, che è la novità permanente della Chiesa. Non è merito della Chiesa, è merito dello Spirito di Gesù, ma la Chiesa è costituita così. Qualcuno potrebbe magari pensare, ma se il percorso pastorale dell'anno prossimo è il campo e il mondo, se facciamo così ci tratteniamo ancora all'interno della Chiesa e non attraversiamo il campo che è il mondo. È esattamente il contrario invece. Tanto quanto diventa intenso l'amore a colui che genera la Chiesa e ce la fa amare come lui la ama, generandola e vivificandola, altrettanto saremo capaci di attraversare il mondo, di percorrere le strade di tutti, di immergersi in immergerci, ma portando questa novità che continua a voler trasformare anche noi, a santificare anche noi. Poi usiamo le parole precise. Che cos'è questo trasformare? È la santità di Dio che prende la nostra umanità e la plasma come Lui vuole, se lo lasciamo fare. Sono infiniti i modi di tornare su noi stessi, ma così perdiamo l'infinito amore di Dio. Ecco. E vorrei che allora non stessimo dentro con troppi pensieri, troppe ricerche di ricadute pratiche, ma stessimo dentro come in un'estasi d'amore che a poco ti fa gustare l'intimità stessa di Dio, non un intimismo che ti astrae dalla storia, dalla concretezza, ma una intimità divina dove l'umanità di Gesù, l'umanità della Chiesa, l'umanità di ciascuno, a poco si scoprono come tutt'uno. Tutt'uno. Come una cosa sola. Come Dio, tre persone, ma un unico Dio. Tante persone, tantissime, sempre di più. Ma un unico corpo, ecco. Attratti da questa bellezza, che è un inedito ormai permanente, perché da quando c'è, da quando il mistero è stato rivelato, è permanente, ma è un inedito oltre i nostri, nel senso che ci ha voluto una storia lunga di secoli per arrivare alla rivelazione del mistero per secoli nascosto e ora rivelato, no? Che è esattamente questo. È esattamente questo. Quindi adesso non è più inedito, ma rimane sempre come un inedito per la mente umana, perché è solo dono, per l'esperienza umana, perché è solo dono. Non è frutto della ricerca, semmai è frutto della disponibilità ad accogliere. Ma se è possibile accogliere Dio, è perché prima della nostra stessa disponibilità c'è l'opera di Dio. Dovrebbe essere un inno alla grazia, ecco, tutto questo. Dovrebbe avere le tonalità della lode, della gratitudine, della gioia, della bellezza. E se qualche rammarico, qualche ombra ci possono essere, e certamente ci sono, lo dobbiamo trovare dentro di noi, non nella chiesa così o chissà dove. No, scoprire quello che di me non corrisponde ancora a questa bellezza. E c'è un dato di fondo, ne dico solo la parola chiave, la comunio, la natura umana, la natura divina, nella persona di Cristo, l'umanità di ciascuno di noi, nel corpo mistico di Cristo, comunio. Non c'è momento, non c'è passo, non c'è situazione dove la comunio ecclesia, ma la comunio tra la natura umana e la natura divina, nella persona di Cristo, a cui ciascuno appartiene per scelta libera di consacrazione con tutta la vita, è lì, è lo spessore di quello che vivi. la comunio. E dentro ci sta una dinamica di fondo che esprimo così. La dinamica di fondo è Gesù che chiama sé per poi mandare. E anche questa, no? È un'esperienza di comunio. Ti chiama perché diventi come lui, ti tiene con sé per trasformarti in lui e poi mandare, no? Alcuni testi biblici che possono un po' accompagnarci, che magari non hanno esplicitamente come tema quello che ho detto adesso, o non tutti ce l'hanno, ma ci mostrano dei tratti significativi di questa esperienza. Per esempio, dal Vangelo di Marco, capitolo 3, versetto 13 e seguenti, sempre Marco, capitolo 6, 1, 13. Dalla lettera ai Romani, capitolo 12, 1, 21. O se volete 3:21, l'1 e il 2 sono i versetti di passaggio tra una parte. Dottrinale e la parte morale, spirituale. Lettera agli Efesini, capitolo 4. Non che gli altri capitoli non c'entrino, ma neanche che si devono leggere prima di arrivare al quarto, cioè le note sono 7, ma come si combinano danno un risultato che ogni volta potrebbe essere più bello, no? Qui le note sono queste, si combinano come noi le lasciamo combinare, e certo qualcuno le suggerisce un po', diciamo da un po' la nota così, passatemi questo esempio. Capitolo 4, se adesso lo presente tutto, ma... Non divorateli questi testi, lasciateli risuonare. Lasciate che scendano per alcune espressioni in profondità nel cuore, parlino da dentro. Ecco. Forse potremmo anche tenere un po' presente dalla Lumen Fidei il campo e il mondo. Ecco, anche se non è ancora pubblica questa lettera dell'Arcivescovo, comunque magari riusciamo qualche volta, come mi ha fatto un po' anche l'anno scorso, a mettere dentro qualche passaggio, comunque quello che il Signore ci concederà di fare, di accogliere, di vivere, di decidere in questi giorni. Ovviamente qualche passaggio si ricollegherà con passaggi di altri esercizi di questi anni, ecco, no. Però con questa ulteriore attenzione proprio fino a dire Gesù, la Chiesa, noi in questa comunio che viene dal Padre nello Spirito e permette di accedere al mistero. Questo Dio uno e trino. Finché questo non diventa criterio di discernimento, anche la natura umana viene, la storia umana, l'esperienza umana viene un po' svilita, anzi forse tantissimo. Però, vabbè, non dobbiamo dire tutto questa sera, anche perché non riusciremo a dire tutto neanche nei prossimi anni. Quindi, se volete qualche lettura anche un po' spirituale, ma anche insieme spirituale ed attuale, i testi di Avvenire nel giorno della morte di Paolo VI sono bellissimi, sono da quello in alto, sono vissuto per la Chiesa, no? Che lì non è che dovete divorare la pagina, però ci sono delle cose che possano davvero darci respiro e gioia e pace e farci fare qualche passo in più nell'unione con il Signore. Va bene. Adesso un attimo di silenzio, facciamo con pietà.